Bene, buonasera, buon pomeriggio a tutti, a tutte e bentornati alla webinar series l'Agri-Food Tech in Italia con il settimo appuntamento. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di sostenibilità e innovazione nel settore degli imballaggi. Un settore, un tema sicuramente di strettissima attualità, se ne parla molto. È un tema, se ne parla molto con numerosi progetti, sia da parte delle grandi aziende, sia come diverse start-up che hanno sviluppato soluzioni a ridotto impatto ambientale. È un settore dove però bisogna anche fare attenzione al cosiddetto greenwashing, ovvero una soluzione, diciamo, un po' di pubblicità fatta per, diciamo, lavarsi un po' la coscienza, ma poi senza una progettualità a lungo termine, qualcosa fatta a mo' di zuccherino. Quindi nel corso di questo webinar andremo a capire chi sono e cosa fanno le aziende più attive in Italia nel campo della sostenibilità degli imballaggi. Tra le aziende più attive e più importanti al mondo c'è sicuramente Tetra Pak. E scusate, prima vado a presentare gli ospiti di oggi, perdonatemi. Abbiamo Gabriele Molardi, Innovation Manager di Tetra Pak, Antonio Terzoni, che è il CEO di Cobox, Jabril Gilli, Chief Technical Officer di SAES Coated, Clara Giardina, docente e designer dell'Alma Mater dell'Università di Bologna, Cosimo Maria Palopoli, amministratore delegato di Juve, Angela Montanari, CEO di Tomapaint. Quest'ultime due sono due start-up molto interessanti del settore. Quindi, come abbiamo detto, tra le aziende più importanti c'è sicuramente Tetra Pak, società multinazionale, leader mondiale nel campo degli imballaggi alimentari, e andiamo a parlare con Gabriele Molari, l'Innovation Manager di Tetra Pak. Ciao Gabriele, e grazie
Buon
per aver
pomeriggio.
accettato l'invito.
Buon pomeriggio.
Grazie mille.
Grazie a voi di avermi invitato.
Grazie. Allora, Gabriele, Tetra Pak è tra i fondatori, sia in Silicon Valley che in Italia, di Plug and Play. Quindi questo denota una certa progettualità a lungo termine. E sai dirci qualcosa in più sulla strategia che ha Tetra Pak riguardo all'innovazione nel packaging?
Sì, il nostro rapporto con Plug and Play è iniziato 3 anni fa, in Silicon Valley, con l'obiettivo di esporci alle più interessanti innovazioni, nel mondo, nel mondo dell'agroalimentare in generale, non soltanto del packaging. Quindi per catturare possibili innovazioni sia rilevanti per noi che per i nostri clienti, sia nel mondo della logistica, nel mondo della manufattura, nel mondo della creazione di nuovi prodotti, nuovi ingredienti. Clienti, e anche ovviamente nel mondo del packaging, la parte packaging che è rilevante per il nostro business, con un occhio particolare alla sostenibilità. Per quanto riguarda la strategia di sostenibilità, innovazione e sostenibilità di Tetra Pak, posso dire che ci sono due grandi pilastri che stanno guidando in questi anni i nostri sforzi di innovazione. Uno che riguarda la creazione, anzi l'espansione del nostro portfolio di soluzioni a basso impatto ambientale. Quindi, da un lato, sistemi di apertura sostenibili, cannucce di carta, così come tappi di plastica di origine vegetale, oppure soluzioni legate alla rinnovabilità del pacchetto, quindi creare dei pacchetti alimentari sempre più rinnovabili. L'altro pilastro riguarda la circolarità. Noi stiamo inserendo all'interno della nostra metodologia di ricerca e sviluppo il concetto di recycling by design, cioè quello di pensare al riciclo del pacchetto già nel momento in cui si inizia a progettarlo, proprio dai primi passi di progettazione di un pacchetto. Così come stiamo inserendo sempre di più il pensiero di introdurre materiale riciclato all'interno del materiale, diciamo, di costruzione dell'imballaggio, che al momento, anche per questioni, diciamo, legate alla food safety, non è totalmente possibile, però è un ambito di grande innovazione. Quindi questi due sono i pilastri che ci guidano anche nella relazione con Plug and Play e con le startup con cui ci confrontiamo regolarmente. Non ti sentiamo.
Colpa mia. Grazie Gabriele. Allora, sicuramente interessantissima la strategia di un big come Tetra Pak. Parlando proprio di a fondo nella strategia, come ho detto, ho anticipato che ci sono molte aziende che fanno greenwash, adesso senza ovviamente fare nomi. Un settore però tanto delicato come quello degli imballaggi, costantemente sotto riflettori, è innegabile che necessiti di una strategia a lungo termine, come dimostra ad esempio voi con Tetra Pak. Sei d'accordo poi con questa affermazione?
Assolutamente sì, Tetra Pak ha inserito la sostenibilità come pilastro fondamentale della propria strategia già da molti anni, diciamo quasi dall'inizio della propria storia. E noi abbiamo una strategia a 10 anni, quindi la nostra strategia di sostenibilità al momento punta al 2030 e l'abbiamo costruita con diciamo alcuni pilastri che sono fondamentali per noi, alcuni elementi fondamentali per noi che vanno, se vuoi, nel concetto di sostenibilità un po' oltre la naturale legame che si crea con il focus che si crea sul rispetto all'ambiente. Per noi la sostenibilità, quindi la strategia di sostenibilità, riguarda anche due fondamentali altri aspetti, che sono l'alimento, quindi la sostenibilità dell'alimento che noi ci diciamo impegniamo a rendere disponibile il più possibile, sicuro nella tavola, nelle mani dei consumatori finali, e la sostenibilità per quanto riguarda il tema delle persone, la dignità dei lavoratori che lavorano per Tetra Pak, ma che lavorano anche, che collaborano con noi, quindi dei nostri partner, dei nostri clienti, e anche prenderci cura della, diciamo, della dignità sia lavorativa che non delle comunità che andiamo a servire. Quindi è una visione di sostenibilità a tutto tondo che si rispecchia molto bene nelle linee guida che noi utilizziamo fortemente e abbiamo utilizzato fortemente nella definizione della strategia 2030, derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Perché abbiamo fatto questo? Perché crediamo fortemente che temi così rilevanti non si possono affrontare da soli. È necessario un approccio olistico, un approccio di collaborazione dei vari soggetti della catena del valore, nel nostro caso alimentare. E avere un quadro di riferimento come gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU costituisce un primo passo per creare questa coesione. Quindi essere allineati alla ricerca degli obiettivi comuni, a nostro giudizio, è fondamentale. Quindi noi abbiamo abbracciato queste linee guida e le abbiamo fatte nostre nella nostra strategia 2030. Quindi non solo è necessario avere una visione a lungo termine, ma secondo noi è necessario avere una visione d'insieme, insieme a tutti gli altri soggetti, non solo clienti, fornitori, altri, ma anche, perché no, competitor, quindi nostri concorrenti.
Bene, Gabriele, quindi assolutamente d'accordo, quindi una strategia open, di open innovation, quindi di collaborazione, laddove tutti si sentono al centro, come detto, e quindi questo è uno dei capisaldi di una strategia. Ti fa capire che non è greenwashing quando, laddove è un progetto di ampio respiro, come hai detto tu giustamente, coinvolge tutti i lavoratori a tutti i livelli. Restando un po' al tema dell'open innovation, di cui appunto che state portando avanti con Plug and Play, ci sono diverse startup quindi che hanno sviluppato soluzioni innovative. Come sappiamo, come vedremo anche più avanti, il settore dell'imballaggio ovviamente è un settore capital intensive, ecco, non è l'app digitale che si sviluppa, e laddove quindi servono molti capitali. Credi appunto che in questi casi l'open innovation, quindi la collaborazione con startup, sia davvero, possa essere uno dei capisaldi per portare a una maggior innovazione e sostenibilità nel settore degli imballaggi?
Assolutamente sì, aggiungo che al di là del capitale, la collaborazione tra piccoli player, piccole startup e grandi corporate come può essere Tetra Pak, come possono essere anche le grandi multinazionali del cibo, delle bevande, è fondamentale anche per l'industrializzazione. Quindi dando alle startup la possibilità di accedere, per esempio, a strumentazioni che è difficile poter utilizzare nel quotidiano perché costano molto e perché magari è difficile appunto spesso mettere in piedi in poco tempo. Motivo per cui noi abbiamo questo approccio, abbiamo iniziato 4 anni fa ad accelerare, usando un termine diciamo caro alle startup, della nostra approccio all'open innovation, con questa mentalità, con la mentalità di cercare di trovare degli interessanti partner con cui collaborare per innovare insieme. Quindi andare alla ricerca di buone soluzioni, buone idee da un lato, eccellenti soluzioni, magari anche dei prodotti già sul mercato, che però, date le dimensioni delle startup, non sempre riescono ad avere una, diciamo, una scala sia geografica che industriale sufficiente per magari diventare nostri partner o comunque essere rilevanti nel nostro business. Questo, lì entriamo in gioco noi, in cui insieme appunto a tutti gli altri corporate che fanno parte di Plug and Play o che fanno parte di altri acceleratori, sentiamo la responsabilità sostanzialmente di aiutare, di collaborare con questi piccoli soggetti e cercare di offrire i nostri asset, le nostre strutture, per ma anche la nostra capacità di raggiungere il mercato per provare, no? I cosiddetti proof of concept, per farli provare, o minimum viable product, quindi in piccola scala quello che può essere interessante da proporre sul mercato e fornire i primi passi, quindi i primi tasselli per costruire qualcosa di più grande possibilmente insieme. Poi la startup può continuare la sua strada e quindi costituire un abilitatore fondamentale per noi nel nostro business, oppure, perché no, può continuare una partnership più solida insieme a noi. Quindi assolutamente sì, noi siamo fortemente convinti che l'open innovation sia un fattore abilitante dell'innovazione nel mondo dell'imballaggio alimentare e non.
Bene, grazie mille Gabriele, torniamo poi per il domandone finale, diciamo GF, lo abbreviamo. E interessante il tema Open Innovation, lo ripeto, cosa vuol dire? Lo dico proprio in due parole: Open Innovation è la collaborazione, è l'innovazione che varca i quattro muri dell'azienda, per usare una definizione cara a colui che è nel padre spirituale. Quindi nel caso di una grande azienda è un'innovazione che si va a fare anche fuori, andando a collaborare con startup, con università, con centri di ricerca esterni, e a fine per una proprio innovazione aperta, quindi una mutua collaborazione. Abbiamo parlato di Tetra Pak come azienda, ma anche come materiale. Altro materiale principe degli imballaggi alimentari è la plastica. Purtroppo, dico io, sotto il fuoco incrociato per colpe non sue, io la definisco un po' la nemesi del terzo millennio, appunto costantemente criticata e sotto il fuoco, sotto la luce dei riflettori. E andiamo a parlare più di plastica con l'azienda, una delle aziende leader nel campo della plastica per gli imballaggi alimentari, ovvero con Antonio Terzoni di Cubox. Ciao Antonio, forse hai il muto. Ecco, ciao Antonio, e grazie mille per aver accettato l'invito.
Grazie a voi.
Grazie Antonio, dicevo, un'azienda come Cubox, siete leader nel campo degli imballaggi plastici per il settore alimentare. E come state vivendo un po' questi ultimi anni, laddove la plastica sembra essere diventata il nemico pubblico numero uno, diciamo?
Come hai detto tu, sicuramente non li stiamo vivendo con, diciamo, sulla cresta dell'onda. Diciamo che la definizione che tu hai usata di nemesi del terzo millennio sicuramente è calzata. Io mi ricordo quando avevo i pantaloncini un po' corti che alla scuola elementare gli insegnanti si prodigavano sui temi della deforestazione, l'impatto che altri materiali, in quel caso la carta, potessero avere sul nostro ambiente. Poi sicuramente in parte veri, in parte forse diciamo esagerati. Il mondo della carta ha fatto, quegli anni, insomma, quei paio di decenni, forse anche meno, ho fatto un grossissimo lavoro che è iniziato con certificazioni FSC, con diciamo un approccio di responsabilità ambientale. Purtroppo, diciamo, sicuramente l'industria della plastica deve fare un mea culpa, perché nello stesso periodo non ha anticipato quello che poi alla fine è lo stesso problema, dove la questione non è il materiale, tutti i materiali hanno un senso, hanno una funzione, hanno una logica, vanno utilizzati nel modo corretto e vanno soprattutto gestiti nel loro ciclo di vita in modo corretto. Quindi il tema che della carta, che è probabilmente in quel caso una criticità all'inizio del ciclo di vita, quindi le risorse utilizzate, nel caso della plastica oggi è una criticità alla fine del proprio ciclo di vita, perché di fatto tutti noi maneggiamo e utilizziamo contenitori in plastica durante la nostra vita quotidiana, probabilmente la nostra vita sarebbe stravolta senza l'utilizzo non solo nell'ambito alimentare, ma anche in altri contesti, l'igiene, la bellezza, il medicale, la disponibilità di contenitori di plastica, che sono utilizzati perché hanno determinate prestazioni che altri materiali non sono in grado di offrire, o a parità di costo o a parità anche di impatto ambientale totale, di impronta di carbonio che determinerebbero. Detto ciò, ce ne accorgiamo alla fine del ciclo di vita, e ce ne accorgiamo non per colpa della plastica, ma per colpa delle persone, perché la plastica non è dotata di gambe o di braccia, quindi non nuota nei mari o non scende dalle case dei cittadini per entrare in qualche fiume. Purtroppo ci sono dei comportamenti incivili, sicuramente, perlomeno parlo dei paesi occidentali. Poi se parliamo di altre aree, di altri paesi, ci sono anche problemi di infrastrutture, ma noi nel mondo occidentale, che siamo dotati di tutte le infrastrutture per gestire bene questo prodotto, non lo stiamo facendo, e alla fine ne paga la conseguenza il materiale additato come nemico pubblico.
Certo, quindi Antonio, d'accordissimo, hai parlato un po' di approccio, hai parlato un po' anche di filiera, laddove il problema con la carta è a monte e con la plastica a valle. Recentemente hai dichiarato che con Cubox avete adottato un approccio scientifico alla circolarità poi della filiera della plastica. Sai dirci proprio in concreto poi in cosa consiste, come lo state portando avanti?
Sì, diciamo, non vorrei ripetere i concetti che ha espresso bene Gabriele nell'intervento precedente, ovvero sia concepire i prodotti dall'inizio, cosa che in passato non avveniva, tenendo conto di tutti i passaggi che vengono nel ciclo di vita e soprattutto del fine vita di questi prodotti. Quindi andare a ridisegnare questi prodotti in modo tale che nel nostro ambito, quindi parliamo di plastica, quindi di una risorsa che non è di per sé biodegradabile o facilmente degradabile come possono essere altri, per cui bisogna puntare necessariamente a una piena circolarità attraverso un riciclo completo di questi manufatti. E chiaramente la plastica non è la plastica, sono le plastiche, ce ne sono di tipi diversi, questo è anche uno dei problemi del materiale, ce ne sono semplici, ce ne sono policopiate e multistrato. È chiaro che in passato si puntava fondamentalmente a concepire i prodotti sulla base della performance e o del costo. Ad oggi, e sta lì la scientificità, dobbiamo riprogettare, ridisegnare i prodotti, chiaramente garantendo le performance, ma spesso e volentieri i prodotti erano overperforming, quindi determinate configurazioni di prodotto non erano necessarie per la loro funzionalità. Quindi ripensando a quello che serve effettivamente all'utilizzatore finale, che è l'industria alimentare, la distribuzione, alla fine il consumatore. Da lì andare a definire quella che è la struttura più semplice possibile del prodotto che ne favorisca la piena riciclabilità, che poi vuole anche dire andare a scegliere determinate plastiche, come dicevo prima, ce ne sono tante piuttosto che altre, in funzione poi dell'effettiva riciclabilità. È chiaro che quando parlo di approccio scientifico lo voglio un po' distinguere da quello che è un approccio un po' così sensazionalistico, semplicistico, di pancia, che fa l'opposto rispetto alle parole che sono state dette nell'intervento precedente, dove c'è una strategia di lungo termine, ci sono degli obiettivi chiari, c'è un metodo. Spesso e volentieri sul mercato, anche da parte di grandi aziende, di grandi brand owner, si vedono scelte assolutamente irrazionali, cioè quello che tu hai chiamato prima di greenwashing, quindi accontentare il consumatore dimostrandogli che ti tolgo la plastica, magari adottando materiali che determinano una minore protezione del prodotto o uno scadimento precoce del prodotto, oppure che alla fine effettivamente ha un impatto ambientale maggiore, considerando tutto il ciclo di vita, dalle risorse che utilizzo, il consumo non solo della materia prima, ma anche del suolo, dell'acqua, il fine vita. E pochi, vediamo in Italia, ma non è un tema italiano, è un tema europeo, pochi hanno la forza di utilizzare un approccio scientifico al tema, e molti invece cercano delle scorciatoie con diciamo questi approcci così superficiali, che però magari fanno vendere di più. È un po' come succede in politica.
Okay. Antonio, quindi no, hai palleggiato perfettamente poi quello che volevo chiederti. Quindi, che è un po' tu sei un CEO, quindi hai sotto occhio anche il tema della comunicazione. In questi casi, appunto, si è fatta molta comunicazione contro la plastica. Adesso sembra che togliere la plastica ti faccia prendere i clienti. Non pensi che appunto un approccio scientifico unito poi a una comunicazione studiata in un certo modo deve far capire comunque... signori, cioè non è la plastica il nemico, ma siete voi come la smaltite. Pensi che appunto anche la comunicazione, io vedo anche, ci sono tanti adesso, si ricomincia un po' a parlare di plastica in modo scientifico, anche sui social, anche su LinkedIn, dicendo signori, non è lei la nemica. Pensi che appunto anche la comunicazione possa giocare un ruolo determinante nel comunicare un approccio scientifico, come hai detto te?
Assolutamente. È fondamentale. Noi facciamo parte di questo gruppo di aziende di imballaggio alimentare che è ProFood all'interno della Federazione Gomma Plastica, e abbiamo sia prima, anche durante la fase di emergenza del coronavirus, dove alcune aziende, non è il nostro caso, ma aziende della nostra associazione che producevano e producono contenitori monouso, che sono oggetti di un bando che sarà operativo l'anno prossimo, hanno fatto presente che in una fase delicata, se non ci fossero stati questi materiali, probabilmente la distribuzione dei pasti all'interno degli ospedali, degli istituti sanitari non avrebbe potuto avere luogo. È chiaro che ci sono due grossi problemi. Uno, che diciamo l'azienda della plastica, poi uno pensa che siano, è vero che ci sono delle grosse multinazionali, delle grandi aziende, però è un mondo fatto di piccole aziende rispetto ad altre, chiamiamole mondi. Pensiamo al mondo del vetro, al mondo dell'acciaio, ma anche al mondo della carta. Il mondo della plastica è un mondo molto più frammentato, quindi la dimensione media dell'azienda è più piccola e il potere, diciamo, comunicazionale, le risorse che possono essere destinate alla comunicazione sono sicuramente di meno rispetto ad altri ambiti. Quindi c'è un tema di risorse. Poi c'è un tema di contenuti, ovvero sia nessuno... quando fa una comunicazione contro la plastica fornisce argomenti, semplicemente dice, mostra una foto di una bottiglia in un fiume o in un mare e questo è sufficiente. Fare una comunicazione non sensazionalistica ma scientifica appunto è più complicato, è una comunicazione più difficile che richiede più passaggi e quindi paradossalmente richiederebbe ancora più risorse. Quindi c'è questo circolo vizioso. È chiaro che la comunicazione la stiamo facendo, però con le poche risorse si possono eventualmente comprare qualche pagina di giornale piuttosto che fare post su LinkedIn, però chiaramente non prendiamo gli spazi al TG1 o in qualche talk show di questo tipo. Ce la mettiamo tutta, però è una grossa battaglia. Contiamo sui nostri clienti, cioè i clienti nostri, grande distribuzione, industria alimentare, che utilizzano la plastica e che ne conoscono e ne apprezzano i vantaggi, ci aspettiamo che da loro venga fatta comunicazione ed educazione nei confronti del consumatore, che poi sono i loro clienti, i loro consumatori.
Ok, grazie mille Antonio, interessantissimo, ci voleva un po' anche questa divulgazione scientifica poi sulla plastica. Torniamo da te poi per alla fine, grazie mille, ci risentiamo dopo. Quindi abbiamo visto con Qbox un approccio scientifico a livello di processi di filiera, votato anche alla collaborazione con altre aziende, come ha detto giustamente Antonio. Poi ci sono anche aziende italiane che hanno avuto un approccio alla filiera e con un'innovazione proprio di prodotto, che hanno creato un prodotto andando ad innovare, andando a collaborare con altre aziende. E l'esempio che voglio portare è quello di Size Coated Film, di cui abbiamo qua Jabril Gilli, il Chief Technical Officer. Ciao Jabril, grazie mille anche a te per aver accettato l'invito. Jabril, come ho detto, abbiamo visto con Antonio, abbiamo discusso di plastica, e voi state portando comunque anche voi innovazione proprio a livello di prodotto. A Cibustec, dove siamo conosciuti, ho avuto l'onore e il piacere di assistere alla presentazione di CoreThink, che è il vostro nuovo materiale da imballaggio rivoluzionario per alimenti. Ci potresti descrivere brevemente in cosa consiste questo nuovo imballaggio?
Sì, certo. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito innanzitutto. Allora, noi abbiamo lavorato molto sullo sviluppo di soluzioni di coating, quindi di strati sottili di materiale che viene depositato sull'imballaggio, su materiale plastico, su materiale compostabile, sulla carta, quindi l'approccio è universale, capace di ingegnerizzare in un piccolissimo spessore, parliamo di uno spessore intorno al micron, per intenderci un grammo al metro quadro di packaging, capace di creare delle barriere, delle altissime barriere, sia il vapor d'acqua che l'ossigeno. La caratteristica di questa tecnologia che utilizziamo ovviamente e nasce per essere disegnata per essere sostenibile è una tecnologia di deposizione a base acqua, quindi le formulazioni che utilizziamo hanno come mezzo disperdente l'acqua, che intrinsecamente li rendono adeguati poi a processi o a essere disegnati per processi di riciclo nella plastica, ma anche ovviamente nel mondo dei materiali compostabili, perché no anche in futuro sulla carta. CoreThink è un insieme di tecnologie che hanno questo comune denominatore, quindi spessori molto limitati, quantità molto limitate, alte performance, quindi di protezione dell'alimento, del prodotto che andiamo a confezionare, e una intrinsecamente tecnologia sostenibile che si basa su sistemi a base acqua. Oltre a questi sistemi incorporiamo altre tecnologie che sono la metallizzazione con foglio con alluminio o metallizzazioni trasparenti con ossido di alluminio, quindi che vanno a generare un insieme di strutture, di layer di piccolissima dimensione che abilitano ovviamente la creazione di packaging sostenibili. Aggiungo una nota che riguarda un po' anche la scelta di questo brand. CoreThink sta per, ovviamente richiama il tema coating, richiama il tema anche del thinking, del pensare a, e un po' mi rifaccio l'approccio scientifico del design for, del tailor made, quindi non di qualcosa che viene sviluppato attraverso un processo di trial and error. E l'altro pezzo importante è il tema del cooperative, quindi dell'aspetto cooperativo, cioè lo sviluppo di questi materiali per noi avviene all'interno di filiere verticali e non solo, che ci permettono di massimizzare il risultato efficientando i processi di innovazione e creando relazioni che sono fondamentali per arrivare a un prodotto che sia veramente spendibile sul mercato.
Grazie Jabril, quindi hai anticipato appunto un'integrazione di filiera. CoreThink è un imballaggio multistrato laddove ha visto la collaborazione di diverse aziende, laddove ogni azienda ha portato il suo piccolo layer, il suo piccolo strato. Pensi che appunto questa forma di open innovation tra aziende sia un po' veramente carburante puro per accelerare la transizione ecologica, ovvero gli imballaggi multistrato fatti in collaborazione, cioè laddove ognuno porta il suo strato sostanzialmente. Pensi che sia comunque uno dei punti fermi per accelerare la transizione ecologica nel campo degli imballaggi?
Guarda, assolutamente sì. Allora, noi come Size Coded Film siamo un newcomer nel mondo del packaging alimentare soprattutto, ma diciamo l'azienda, il gruppo che è alle spalle di Size Coated Films, che è il gruppo Size, è un'azienda diciamo che ha l'innovazione nel suo DNA, un'azienda che ha 80 anni di storia e che si è sempre occupata di sviluppare materiali innovativi, quindi un'azienda che sviluppa materiali avanzati che hanno una certa capacità di interagire con i gas, con gli ambienti in cui andiamo a confezionare i prodotti alimentari. Quando siamo entrati nel mondo del packaging siamo accorti che è un mondo sicuramente in cui ci sono delle isole di competenza, di approccio tecnico, scientifico evoluto, ma la maggior parte si muove attraverso un approccio esperienziale. Citavo prima il tema del trial and error. Ci siamo resi conto che per accelerare i fenomeni, visto le sfide, e qualcuno ha citato prima il 2030, ma anche prima, come obiettivi che la comunità europea e non solo ha posto per raggiungere i target di sostenibilità, l'acceleratore fondamentale è creare un approccio di filiera. E creare un approccio di filiera per noi sul tema dei materiali è stato quello di creare un approccio di filiera basato su un approccio fortemente scientifico, che ha unito sostanzialmente una filiera complessa che va dai produttori di resine, e cito il caso dello sviluppo di un packaging compostabile ad alta barriera, recentemente lanciato sul mercato un importante brandone italiano nel mondo del bakery, e ha unito le esperienze di aziende come Novamont, di filmatori, di trasformatori, di converter come Sacchital, fino ad arrivare a aziende come il gruppo IMA, che ci hanno aiutato a capire gli aspetti di macchinabilità dei nostri materiali. Noi ovviamente abbiamo messo il tema delle performance, quindi la barriera di questo materiale, per arrivare a un prodotto compostabile, che è una delle soluzioni, sono d'accordo con quanto ho detto prima, una delle soluzioni insieme al riciclo nel mondo della plastica, al riciclo nel mondo della carta, che hanno dimostrato che si può arrivare a un prodotto con alte performance lavorando in filiera. E questo, diciamo, che ha permesso a tutti gli attori di questa filiera di sviluppare competenze, know-how e di capire meglio il punto di vista di chi li stava attorno, per arrivare veramente a un prodotto assolutamente centrato dal punto di vista delle performance e della sostenibilità. Quindi questo sicuramente io auspico, e sta succedendo anche in altri ambiti in cui noi operiamo, che questo sia un approccio che ci permette di accelerare, perché questo è il tema. Si può lavorare da soli, ma il tempo non è dalla nostra parte. Quindi lavorare in filiera significa accelerare questi processi.
Oh, bene, benissimo, cioè, quindi collaborazione di filiera tutto spiano. Voi comunque, come anche diciamo dietro le quinte, siete tra le prime aziende in Europa come investimenti in ricerca e sviluppo, avete sempre investito tanto in ricerca, continuate a investire. Questo nuovo questa transizione ecologica, il mutare delle condizioni di mercato, le richieste di nuovi clienti, ha in qualche modo anche incrementato la quota di ricerca e sviluppo, ha accelerato anche la ricerca verso l'innovazione?
Guarda, devo dire che quando abbiamo iniziato 4 anni fa in questo settore, ovviamente si parlava della sostenibilità in maniera molto vaga. E devo dire che quindi il tema dell'innovazione, dello sviluppo di nuovi materiali, che comportano ovviamente, come puoi immaginare, dietro dei costi di sviluppo, era visto in una maniera, se vogliamo, distorta. Voglio l'innovazione, ma non voglio, diciamo, affrontare né i tempi né i costi di un'innovazione. Devo dire che la pressione che oggi il consumatore sta esercitando, ma non solo, anche a livello governativo, e a livello, diciamo, di legislazione, c'è una pressione molto forte, e nei prossimi anni c'è una serie di eventi. Conoscete benissimo il cambiamento che c'è stato imposto sulla plastica monouso, ma ce ne saranno altri nel futuro. Ecco, questo sta facendo cambiare la prospettiva, sta facendo scegliere sempre di più alle aziende, ai grandi brand owner, le società che possono non solo sviluppare prodotti innovativi, ma anche dare dei razionali dietro, perché i razionali sono importanti, quindi l'approccio scientifico è importante, perché serve anche a, diciamo, è normale che nel percorso di sviluppo ci siano delle cadute, delle problematiche. Saper dare una spiegazione, saper capire, creare una chiara relazione tra causa e effetto, ecco, questo è fondamentale per dare la rassicurazione ai nostri clienti che il percorso è possibile. C'è bisogno di commitment, c'è bisogno ovviamente di comprensione dell'innovazione. Noi abbiamo avuto nell'ultimo anno, credo, 60 visite di più grandi brand owner italiani e non solo, nel nostro centro di ricerca di Lainate, dove ovviamente, come dicevo prima, noi la SAIS è un'azienda che fattura circa 200 milioni e 20 milioni ogni anno, 15-20 vengono spesi per la ricerca e sviluppo. E questo, diciamo, sta creando consenso e un grande interesse attorno, diciamo, a questo tipo di approccio che, ripeto, non era tipico del mondo del packaging, o meglio, non era così diffuso.
Credo tu. Grazie mille Giabrille, anche con te. Quindi ci aggiorniamo dopo, ci sentiamo alla fine. Quindi anche in questi casi abbiamo parlato anche con Gabriele di approccio scientifico, l'avevamo visto con Gabriele, l'abbiamo visto con Antonio, l'abbiamo visto con Gabriele, quindi un packaging, un settore delle imballaggi nel quale la componente, diciamo, di progettazione, di design è vincolante. E quindi andiamo a parlare, a chiamare sul palco una vera e propria scienziata che ha lasciato il camice bianco, l'ha lasciato a casa, ma è una scienziata dell'Alma Mater di Bologna, Clara Giardina, specialista proprio in packaging design e innovazione nel mondo degli imballaggi. Grazie mille, Clara, per aver accettato l'invito. Abbiamo visto quindi, Clara, nei precedenti interventi, come anche ho rimarcato, un packaging, una sostenibilità nel packaging che passa comunque molto attraverso il design, la progettazione. E quindi anche vogliamo rafforzare il concetto anche per voce di chi sostanzialmente poi è una scienziata nel campo. Quindi che ruolo può avere appunto il design e la progettazione nel campo dell'innovazione e sostenibilità degli imballaggi?
Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie a voi dell'invito. Sì, sono una ricercatrice docente della Advanced Design Unit dell'Università di Bologna e mi occupo insieme a questa unità di ricerca e coordino insieme al professor Celaschi una ricerca qualitativa e quantitativa da inizio 2019 che censisce casi di innovazione e sostenibilità nel packaging a livello globale. Che cosa c'entra il design con tutto questo? Il packaging è un oggetto un po' strano, nel senso che coinvolge lungo tutta la filiera, lo vediamo anche dalle persone che sono state invitate oggi, una pluralità di soggetti, di attori che hanno ruoli specifici, hanno relazioni complesse tra di loro, hanno saperi differenti, e tutto questo ecosistema lo chiamiamo sistema packaging. Il sistema packaging si trova quindi all'incrocio tra diverse discipline e non può fare a meno di una disciplina come il design, che si dice essere una disciplina trasversale, mediatrice tra gli interessi diversi, per esempio del sistema produttivo e di quelli del consumo, tra saperi diversi. Se volendo semplificare, possiamo individuare almeno tre ruoli chiave che può avere il design in questo settore. Innanzitutto è uno strumento abilitante per riprogettare i prodotti e quindi anche il packaging in un'ottica di sostenibilità e circolarità. Più di 10 anni fa la Ellen MacArthur Foundation diceva che il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare è possibile solo grazie al design. E quindi questo vuol dire, per esempio, ridurre il numero di materiali, riprogettarli, semplificare per un miglior disassemblaggio, per un riciclo più facilitato. In secondo luogo, il design può aiutare l'industria del packaging a essere più innovativa, integrando tecnologie digitali e IoT, e quindi permettere di fornire servizi di interattività e di tracciabilità che poi sono al servizio sia del consumatore che delle aziende. Ultimo punto, non meno importante, è venuto fuori già prima il tema della comunicazione. Il packaging è un fantastico mezzo di comunicazione, di informazioni, di varie comunicazioni, ma ultimamente lo vediamo sempre più protagonista come mezzo di comunicazione per una cultura sostenibile, cioè possono essere passati messaggi di sostenibilità anche attraverso il packaging. In questo senso il ruolo del design può essere forte perché ha la capacità di semplificare concetti complessi e quindi può aiutare a diffondere un'adeguata consapevolezza e una corretta informazione ai consumatori su un tema così articolato e complesso come quello appunto quello della sostenibilità.
Grazie Clara, e hai parlato, c'è nato il tema della sostenibilità, del consumatore. Negli altri webinar abbiamo visto di come questo Covid abbia portato all'accelerazione di determinati processi in bene, quindi diciamo il digitale, poi in agricoltura, nel retail. Hai notato tu che il Covid ha portato un cambio di percezione, qualche cambiamento anche nel settore degli ecoimballaggi?
Sicuramente abbiamo osservato da vicino che cosa succedeva nel sistema packaging in questi mesi e abbiamo avuto diversi tipi di reazione. La prima è stata una reazione a sostegno dell'emergenza, quindi molte aziende, brand owner, ma anche produttrici di macchine automatiche, hanno convertito la loro produzione per produrre più gelle e mascherine, dimostrando anche una discreta flessibilità come capacità appunto di conversione della produzione. E in secondo luogo alcuni trend si sono consolidati e altri sono proprio scoppiati, come l'e-commerce e il food delivery. E questo si è tradotto in moltissimi progetti. Pensiamo alle subscription boxes, alla nascita di business completamente nuovi. Abbiamo visto il primo supermercato solo online in Italia. Tutto è stato deliberato a casa, anche cibi stellati, per esempio. E questi fenomeni, diciamo, hanno portato anche a consolidare alcune sperimentazioni che già erano in atto. Pensiamo all'automated commerce, e quindi al tema dell'ultimo miglio. Droni e robot permettono una distribuzione senza contatto, che è un tema che il Covid ha sollevato e probabilmente resterà attuale. E, per esempio, molti farmaci sono stati distribuiti da un ospedale all'altro senza contatto grazie ai droni. Un'altra tendenza è stata quella dello shop streaming, anche lì si tratta di una sperimentazione che viene dalla Cina. E si è provato a mixare un po' competenze proprio delle persone insieme a competenze non umane. E quindi, per esempio, in questo caso si tratta di uno shopping sì online, ma live e assistito in tempo reale da persone in carne e ossa. Il terzo punto è stato sollevato anche questo già prima, è quello dell'igiene. Anche qui si tratta di qualcosa che è nato in questo periodo e probabilmente resterà come una mutata percezione in noi per molto tempo. Il packaging improvvisamente non è stato più soltanto un guscio anche un po' da demonizzare, ma una garanzia di protezione. E quindi vediamo tutti i giorni nascere materiali antibatterici, soluzioni che garantiscono l'asetticità di cosa sta all'interno, app che si fanno garanti di protocolli di sicurezza rispetto a cosa ci viene consegnato a casa anche come cibo. Insomma, tanti nuovi scenari e anche nuove questioni progettuali, direi, si sono aperte, dalla distribuzione a quale può essere la nuova interazione col consumatore e anche quale ruolo avranno le confezioni anche in termini di impatto ambientale. Pensiamo per esempio al tema dei packaging monouso, che abbiamo visto proliferare nuovamente in questi mesi e vanno assolutamente in controtendenza rispetto alla Single Use Plastic Directive europea, che entrerà in atto già nei prossimi mesi, e sicuramente insomma ci sono molte questioni progettuali aperte.
Quindi, Clara, parlando di progettualità, abbiamo visto con Gabriele nel primo intervento quello dell'Open Innovation, con la collaborazione tra startup, con Antonio una collaborazione diciamo più consorziale, con Gabriele abbiamo visto una collaborazione a livello di progetto, di multistrato. Quindi, pensi anche alla collaborazione con università in un'ottica di Open Innovation possa essere comunque fondamentale per creare un vero e proprio ecosistema di ecoimballaggi? Perdonatemi il gioco di parole.
No, sì, ma è proprio così. La collaborazione sia tra aziende che tra aziende e università è un tema che era già forte e che lo diventerà sempre di più d'ora in avanti, soprattutto quando si parla di questi temi, per vari motivi. Intanto abbiamo visto con la pandemia che il tema della sostenibilità non è superato, anzi, a partire dallo spillover, cioè quello che ha scatenato questa pandemia, cioè il passaggio da una specie ospite a un'altra, quindi dagli animali all'uomo, studi scientifici ci dicono che è avvenuto anche a causa della nostra azione negativa sugli ecosistemi a partire dalla deforestazione. Questo ha destato l'attenzione di molte aziende che a mio parere devono pensare di agire in ottica di collaborazione, quindi diciamo non più di design ma di co-design, quindi di progettazione collaborativa. Anche il progetto che abbiamo appena visto, i progetti che abbiamo appena visto dimostrano questo. Cosa vuol dire? Noi parliamo di innovazione responsabile sistemica. Cosa vuol dire? Intanto che le aziende devono connettere all'interno del proprio business anche i temi del benessere delle persone e del benessere del pianeta. E poiché non ci può essere progetto innovativo che non contempli l'intero processo, quindi dobbiamo chiederci da dove vengono le materie prime, dove finiscono i nostri scarti, qual è l'impatto lungo tutto il processo, sia in termini ambientali ma anche sulle persone a livello etico. In tutto questo il rapporto con l'università e il mondo della ricerca è molto forte, direi può essere fondamentale, perché l'università e la ricerca possono fare da mediatori e abilitatori in questo processo di progettazione partecipata tra gli attori della filiera per portare avanti progetti di innovazione responsabile grazie al co-design, quindi grazie alla collaborazione.
Grazie mille Clara, quindi un futuro dell'ecoimballaggio che passa assolutamente dalla collaborazione tra diverse entità, quindi aziende, università e start-up. Ci sentiamo anche con te poi alla fine per i saluti e il domandone finale. E quindi abbiamo visto con Clara la collaborazione tra università, abbiamo visto all'inizio con Gabriele la collaborazione tra aziende e startup. Anche in Italia abbiamo delle startup di ecoimballaggi, non sono così diffuse come le startup digitali, ce ne sono, possiamo dire, poche ma assolutamente buone, come ad esempio Juve, col quale abbiamo qui Cosimo Maria Palopoli. Ciao Cosimo, grazie mille per aver accettato l'invito. Solo brevemente, sai spiegarci cosa fate in Juve, qual è il vostro focus principale?
Certo, buon pomeriggio a tutti, voglio ringraziare Antonio per questa ospitata e poi anche i nostri ascoltatori sul tema così caro e critico degli imballaggi. Juve è una neonata startup fondata nel 2019 che opera la propria mission, in particolar modo come vocazione la ricerca e lo sviluppo verso soluzioni innovative nell'area dell'arboconsumo, attraverso quindi la proposizione di soluzioni di confezionamento. E in questo orientamento cerchiamo di vocalizzare la ricerca di soluzioni che siano green, sostenibili, biodegradabili, compostabili e ad alto valore, soprattutto grazie all'inclusione, no, nelle nostre soluzioni di scarti delle filiere, quindi del settore agro-food, e facendo ciò, quindi oltre ai claim che abbiamo individuato, abbiamo anche come obiettivo quello di estendere significativamente la cosiddetta durata commerciale del prodotto shelf life, soprattutto verso quei prodotti del comparto fresco e freschissimo che per l'Italia, nel Made in Italy, all'export, pensiamo alla mozzarella di bufala o all'ortofrutta, sono il caposaldo dell'economia, quindi nel settore agrofood, o alla valorizzazione quindi di componenti che possono essere utili al beneficio del consumo stesso. E in questo senso Juve, a fronte di un progetto di ricerca e di un percorso che in realtà nasce diversi anni fa, ha individuato un settore food e non food con applicazione note con il brand Columbus Egg ed Aegis sotto due linee primarie. La prima è nota come rivestimenti edibili e biodegradabili, e la seconda invece come film. La prima è soprattutto orientata, come dicevo, alla protezione, no, di freschi freschissimi, quindi di prodotti alimentari che sono sensibili quindi alla durabilità, in questo senso pensiamo alla mozzarella, quindi al lattiero caseario, all'ortofrutta, al carneo ittico, e soprattutto all'esigenza di estendere significativamente la durata e di implementare la qualità e la percezione del Made in Italy soprattutto all'export. Quindi dobbiamo pensare a delle pellicole che sono solidali, che avvolgono quindi interamente il prodotto, cercando quindi di implementare queste caratteristiche. Quindi in questo senso voglio ricordare, soprattutto per chi ci ascolta, come in questo caso non parliamo di un confezionamento vero e proprio, ma di un cosiddetto aiuto, no, naturale all'alimento, quindi non parliamo di additivi ma di un coadiuvante in questo senso, e l'obiettivo, come detto, è la finalizzazione alla percezione della qualità e all'estensione della qualità e della durabilità. Sotto invece il lato film, orientiamo invece la nostra scelta verso il confezionamento monouso di quei prodotti che sono invece critici al settore, quindi della filiera agrofood, che possono essere dal settore bakery, snacks tradizionale, pasta, polveri, caramelle, tutti quei settori che sono tipicamente connessi al comparto, quindi, delle plastiche monouso. E in questo aspetto, un aspetto che è soprattutto rilevante ai fini della tecnologia UV è sicuramente la water solubility, quindi la tendenza a solubilizzarsi in acqua. Pensiamo a un consumatore che accidentalmente possa, quindi, con il suo scarto gettarlo, diciamo, incuriatamente nel mare o nell'ambiente, e proprio con la capacità di solubilizzarsi, lo stesso PEC in realtà costituisce una fonte al consumo, no, degli ecosistemi marini, microbici, cercando quindi di implementare, no, la green economy, e non soprattutto l'impatto positivo anche sulla sopravvivenza dei complessi sistemi. Quindi in questo senso parliamo veramente di una complessità a tutto tondo, ecco.
Quindi, grazie Cosimo, hai un po' parlato di riciclo, poi di scarti, quindi di un certo concetto di upcycling, quindi una circolarità, quindi di filiera. Nel corso del primo webinar è stato indicato dalla professoressa De Bernardi come uno dei driver del cambiamento post-Covid, quindi possiamo dire, Cosimo, che il cambiamento quindi è già in atto con startup come UV?
Beh, allora, senz'altro noi stiamo cercando di allungare il passo in un ecosistema particolarmente complesso, maturo e, a mio parere, ancora, diciamo, non così rivoluzionario quanto possa sembrare. Noi siamo reduci a fronte di analisi di mercati, soprattutto anche di esperienze all'estero, dall'America a Tokyo all'Europa, e siamo consapevoli che l'Italia probabilmente sia uno dei paesi che sia più indietro sotto questo lato, e a fronte proprio anche di questa evidenza anche il fatto che i player, i competitors, no, startup soprattutto, siano minimali piuttosto che nell'area mondo. Quindi sicuramente noi stiamo cercando di dare questo impatto e questa scossa particolarmente significativa, ma è necessario che vi sia una sinergia e un dialogo, quindi, come si ribadiva precedentemente, nella complessità della filiera, nell'integrazione, no, di dialogo fra gli attori, e soprattutto sotto il lato di Open Innovation, che attualmente in Italia ancora non è maturo rispetto alla logica, alla filosofia che diciamo respira e che propina in questo senso la Open Innovation. Quindi sicuramente una sinergia, una simbiosi che sia win-win, concreta, reale e tangibile, rappresenta l'elemento chiave di volta per accelerare delle potenziali rivoluzioni che a sé stanti e come caso isolato non riuscirebbero, soprattutto in un ramo della tecnologia avanzata come il packaging in questo senso.
Ok. Bene, Cosimo, grazie mille. Quindi voi, come hai detto te, non vi occupate solo poi di produzione e di sviluppo di soluzioni di imballaggi, ma anche di educazione alla sostenibilità nel campo degli imballaggi. Ci sai dire un po' in Italia attualmente com'è la risposta dei vostri interlocutori? C'è curiosità, c'è attenzione verso questa tematica?
Certo, sicuramente qui abbiamo a fronte un modello dicotomico e polarizzato su due fronti. Parliamo da un ambito di consumer e dall'altra di player, no, e di cosiddetti addetti ai lavori. E posso ribadire effettivamente come vi sia uno squilibrio, diciamo, preponderante e a favore del lato consumer, cioè c'è più attenzione nei confronti di uno user piuttosto che di un'azienda. Ma questo è anche abbastanza naturale e ovvio, perché a fronte di una solidità economica e strategica di settore e di consolidamento di un settore come quello degli imballaggi, anche a fronte di certe applicazioni, di certe, no, business unit, è ovvio come l'interesse da parte delle aziende, no, dalle piccole, le medie, le big corporate, sia piuttosto di osservatore, ma non tanto quanto di protagonista che interviene direttamente, no, a fronte di questo scenario, mentre abbiamo osservato come invece la cosiddetta green sentiment, ma cioè quindi la tendenza, no, è alla sostenibilità, alla ricerca di soluzioni che siano realmente innovative e che abbiano certe caratteristiche, sia un elemento di grande maturità e di consapevolezza da parte del consumatore, che ricordo alle aziende deve rappresentare il dominus delle scelte e delle strategie delle aziende, e soprattutto essere un elemento cardine anche a mettersi in gioco, in discussione su settori che probabilmente per un cinquantennio hanno rappresentato la dominanza e l'elemento cardine, ma che oggi richiedono un nuovo orientamento anche a fronte del benessere e del futuro delle prossime nuove generazioni, che, come ribadito, risentono sempre più significativamente e con grande fermento questa voglia di cambiamento a fronte di un mercato che deve shiftare dalla saturazione a un nuovo cycle in questo senso.
Grazie Cosimo, quindi parlando un po' di futuro, hai introdotto un po' il tema del futuro, che progetti avete per il futuro come IUV?
Allora, il nostro futuro, diciamo che è stato un futuro che ci segna in questo senso a fronte in realtà della nostra breve durata, no, e rito di iniziazione, perché come dicevo noi siamo nati nel 2019, a maggio del 2019, e avevamo in programma tutta una serie di operazioni strategiche e di accordi anche con un importante multigruppo che avrebbe segnato significativamente la rivoluzione del mercato, soprattutto di verticali caratteristici che avrebbero condizionato significativamente il settore e il segmento italiano nell'area packaging, ma che a fronte dell'area emergenziale ha portato quindi alla perdita di questa grandissima opportunità su cui lavoravamo da mesi, ecco, in blind in questo senso. Quindi la startup in questo senso sta riprogettando le proprie attività e le proprie strategie, e soprattutto sta orientando la ricerca sicuramente di nuovi partner e player che possono essere sinergici e, come dicevo, concreti nell'open innovation, perché siamo reduci da questo fronte. Stiamo anche in questo senso anche progettando una campagna di crowdfunding, ricercando dei lead investors e strutturando una joint venture su cui possiamo fare dei tagli di aumento capitale significativi. Quindi periodi molto intensi e strategici.
Grazie mille Cosimo, se fosse interessata a saperne di più su IUV, poi a fine webinar vi darò la mia mail, potete scrivermi direttamente, poi sarà un piacere mettervi in contatto con Cosimo. E Cosimo, torniamo anche da te per il classico domandone finale. Abbiamo parlato di IUV, quindi una startup attiva poi negli ecoimballaggi, ma anche nell'economia circolare, e in Italia abbiamo un'altra che ha deciso di valorizzare uno dei sottoprodotti di cui sicuramente in Italia non difettiamo, ovvero le bucce di pomodoro. E ne andiamo a parlare con la startup, si chiama Toma Paint. Ne andiamo a parlare con Angela Montanari, fondatrice e CEO. Angela, ciao, buonasera, grazie per aver accettato l'invito. Angela, così brevemente introduciamo il tema Toma Paint. Cosa fate in Toma Paint e come è nata l'idea?
Allora, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito e di questa opportunità. Toma Paint è una startup relativamente giovane, perché l'abbiamo fondata lo scorso marzo, quindi nel marzo 2019. Il nostro obiettivo è appunto quello di produrre industrialmente, di commercializzare una bioresina ottenuta dagli scarti di pomodoro, in particolare dalle bucce. Come dicevi tu, si tratta di un prodotto, di uno scarto di cui l'Italia è particolarmente ricca, e se pensi, noi siamo a Parma, quindi nella nostra regione, nell'area diciamo cosiddetta del nord del pomodoro, si producono circa 150.000 tonnellate di scarti di buccia all'anno, quindi abbiamo la materia prima per estrarre la nostra bioresina. La bioresina o cutina è un componente delle bucce di pomodoro che noi estraiamo con un processo che abbiamo brevettato e che abbiamo già validato anche su impianto pilota, producendone diverse centinaia di chili. La prima applicazione che noi abbiamo individuato per la nostra, per la cutina, per la nostra bioresina, è costituisce il principale componente di una biovernice da applicare ai contenitori metallici per alimenti, quindi alla tradizionale scatola, in sostituzione delle vernici che vengono utilizzate adesso e che derivano dal petrolio, quindi da fonte non rinnovabile. Quindi la nostra vernice ha dei vantaggi per il consumatore, non soltanto ambientali, di sostenibilità, in quanto utilizziamo degli scarti per produrla, ma anche degli scarti, della vantaggi legati alla sicurezza alimentare, perché non contiene molecole che possono essere potenzialmente pericolose, come ad esempio il bisfenolo A. Come dicevo, questa è la nostra prima applicazione, ma nel corso di quest'anno abbiamo ricevuto diverse dimostrazioni di interesse da parte di industrie di settori non soltanto legati all'imballaggio metallico per alimenti, ma anche per imballaggio metallico per prodotti non alimentari, ma anche vernici per esempio per il legno o altri settori quali coating per imballaggi di carta. Quindi stiamo lavorando anche in questa direzione. Come è nata l'idea? Beh, l'idea è nata la startup nasce, è il risultato di un lungo lavoro di ricerca e di collaborazione attraverso progetti europei già della durata di circa una decina d'anni. Quindi abbiamo sviluppato attraverso questi progetti europei, in cui parte principali erano la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma e l'azienda Chiesa, che è socia della startup, abbiamo sviluppato prima a livello di laboratorio e poi a livello di impianto pilota il processo di estrazione e la formulazione della vernice.
Grazie Angela, quindi hai parlato quindi di progetti europei, di progetti pilota, e pensi come è uscito un po' il tema con gli altri interventi dell'open innovation, quindi della collaborazione tra aziende, di startup con aziende, di startup con università. Ecco, pensi che in un settore, come abbiamo detto, delicato, complesso e comunque che richiede una discreta dose di capitali, come quello dell'ecoimballaggio o anche di prodotti poi di supporto ad imballaggi come il vostro, questo open innovation possa essere una collaborazione tra aziende, possa essere comunque un driver principale appunto per accelerare l'innovazione?
Guarda, penso sicuramente di sì, come dicevo, e come anche la nostra startup dimostra, noi siamo il risultato di una decina d'anni di collaborazione tra industrie, quindi del settore alimentare, ma anche del settore appunto del packaging, e centri di ricerca come la stazione sperimentale e università, non soltanto italiani ma anche europei. Questo quindi dimostra che è fondamentale, no? Questa collaborazione, in quanto l'imballaggio è secondo me un elemento strategico proprio della produzione alimentare, in quanto è un componente che codetermina insieme alle caratteristiche del prodotto la qualità e la sicurezza del prodotto stesso, ovviamente oltre a garantirne la shelf life. Quindi la collaborazione nell'attività tra l'industria e il mondo della ricerca è fondamentale anche per rispondere ai diversi cambiamenti di cui si parlava prima nella sensibilità del consumatore, per esempio, e non solo, ma anche delle aziende rispetto ai temi della sensibilità, della sicurezza, ma anche ai modelli diversi di consumo che il Covid appunto ha messo anche in evidenza. Quindi ritengo che sia sicuramente importante.
Grazie Angela, voglio fare anche a te un po' la domanda, a considerazione che ho fatto con Cosimo prima di te. Quindi anche voi siete una startup, possiamo dirlo, che ha messo la circolarità di filiera al centro, quindi proprio upcycling puro, quindi è un segno comunque anche in Italia è un cambiamento verso la sostenibilità, è già in corso sia da parte di grandi aziende che anche poi di start-up come la tua?
Sicuramente il tema del passaggio dall'economia lineare all'economia circolare è un tema emergente e di grande attualità. La nostra startup risponde sicuramente a quelli che sono i requisiti dell'economia circolare, in quanto utilizziamo e valorizziamo degli scarti, quindi con questi creiamo un imballaggio più sostenibile e sicuro, e quindi andiamo a creare anche una nuova value chain. E credo che questo sia anche in Italia ormai attuale il passaggio a questi tipi di materiali più sostenibili, quindi che rispondono ai requisiti dell'economia circolare, sia per quanto riguarda il consumatore, che noi ad esempio abbiamo verificato attraverso alcuni questionari che il consumatore è disposto a pagare di più, perché ovviamente i prodotti bio-based, i materiali per packaging biobase hanno comunque dei costi più elevati, è disposta a pagare di più per un prodotto più sostenibile. Ma grande attenzione c'è anche da parte della grande distribuzione, con cui ad esempio siamo in contatto, insomma, e anche da parte delle industrie. Abbiamo visto invece, siccome il nostro la nostra startup ha bisogno di un budget abbastanza elevato per poter realizzare l'impianto industriale, che è il nostro obiettivo. Abbiamo visto invece ancora una certa reticenza, se posso dire, da parte degli investitori e delle banche, che probabilmente è qualcosa che riguarda solo l'Italia, perché all'estero la sensibilità anche di questi enti è maggiore.
Angela, sfondi una porta aperta con me, perché uno dei temi appunto riguardante le start-up nel settore del packaging è un tema che è una considerazione che ho fatto anch'io, ho parlato anch'io con investitori per delle start-up del packaging. Non c'è voglia, già il fatto stesso, mancano investitori che ne capiscano. Quindi non c'è la voglia di capire il progetto, comunque, come dicevo, è un settore capital intensive, quindi si bisogna di tanti soldi, viceversa si preferisce investire nel digitale, e questo lo dico, tanto me ne prendo tutta la piena responsabilità, tanto poi è la pura e semplice verità. Quindi hai accennato al tema dei fondi, anche voi quindi siete in fase di ricerca fondi, parlane pure del round in corso, un prossimo, così poi eventualmente se qualcuno è interessato poi può contattarmi.
Sì, noi siamo alla ricerca appunto di fondi per poter, come dicevo, realizzare l'impianto industriale con una capacità produttiva almeno di 200 tonnellate all'anno di bioresina, e ci stiamo rivolgendo stiamo seguendo diversi percorsi. Da una parte stiamo partecipando a bandi europei, dall'altra stiamo appunto contattando investitori e poi stiamo appoggiandoci anche a degli accelerator. Abbiamo fatto il Climate Kick, Apidea, Reggio Emilia, in modo da cercare di raccogliere i fondi necessari per partire, per iniziare la produzione.
Bene, grazie mille Angela, torniamo da te tra un attimo poi per la domanda finale. Quindi virtualmente il webinar è finito, andiamo subito con la canonica domanda finale, comune a tutti gli speaker e a risposta scontata, ma che, come dico, aiuta a rafforzare i concetti emersi. Quindi la dico sempre, ormai è un mantra, io sono dell'opinione che l'innovazione nell'agroalimentare, anche nel campo degli imballaggi, sia un po' la condizione sine qua non per continuare a primeggiare, a maggior ragione quando nel settore degli imballaggi, oltre che di innovazione, si parla di sostenibilità. Sono tutti gli speaker, sono della stessa opinione, però un piccolo commento finale su questa domanda lo chiediamo in ordine di apparizione, quindi andiamo da Gabriele. Gabriele, ciao, sì. Risposta scontata, ma...
Risposta scontata, ascoltando anche gli altri speaker mi sono venute in mente sostanzialmente tre parole chiave per poter fare in modo che sia un'innovazione sostenibile, efficace ed efficiente. Una è la collaborazione, l'abbiamo sentito, tra diversi player, piccole e grandi, università, centri di ricerca, ma anche istituzioni e anche consumatori. L'altra è il tempo, la velocità. Soprattutto questo si rivolge alle grandi corporate che hanno tempi di innovazione fin troppo lenti, non sostenibili, usando sempre un termine dal punto di vista economico, magari per piccoli player. Quindi anche i processi decisionali che vengono fatti, questo faccio mia colpa, una culpa per quanto riguarda i corporate, sono un po' troppo lenti per quello che invece richiede il mondo dell'innovazione e anche il mondo dell'innovazione fatto dalle startup. Quindi abbiamo detto collaborazione, tempo, e poi il terzo elemento è la internazionalizzazione. A mio giudizio, anche sentendo soprattutto l'ultimo intervento, l'Italia ha bisogno di un approccio internazionale, e quindi dobbiamo i player coinvolti, tutti quei soggetti che vogliono innovare in Italia, devono fare un effetto pull, a mio giudizio, rispetto a quello che ci gira intorno, perché i soldi ci sono, ce ne sono tanti, potenzialmente ci potrebbero essere anche in Italia, ma purtroppo siamo un po' timidi in Italia per quanto riguarda gli investimenti, quindi dobbiamo avere prima di tutto il respiro europeo, non essere timidi. Anche le startup italiane, le due che avete presentato oggi, sono, diciamo, dal punto di vista dell'innovazione eccezionali, sono delle eccellenze che non devono aver paura di avere un respiro internazionale. Quindi anche il fundraising, anche il rapporto con gli acceleratori non si devono limitare al mercato italiano. Appunto, ho sentito che fate fondi europei, potrebbero essere un altro interessante ambito in cui cercare fondi, perché lì, ripeto, di fondi ce ne sono, e ce ne sono anche per l'innovazione nel packaging.
Grazie mille Gabriele, anche per l'endorsement alle due startup, che gli avrà fatto sicuramente piacere. Quindi tre driver principali secondo Tetra Pak, assolutamente condivisibili e sicuramente un buon punto per il quale innovare nel campo degli imballaggi. Grazie ancora Gabriele. Antonio, anche a te, domandone finale, ormai un mantra: innovazione, condizio sine qua non, ovviamente anche nel campo dell'imballaggio, o forse direi soprattutto nel campo dell'imballaggio, laddove la sostenibilità ormai è un elemento principale.
Beh, assolutamente sì, sarò brevissimo. L'imballaggio era sempre definito come il venditore silenzioso. Oggi non è più così silenzioso, è sicuramente sulla bocca di tutti, è un elemento che fa differenziazione, è un elemento che il consumatore sicuramente in modo sempre più consapevole valuta, e quindi è inevitabile che le aziende dell'alimentare debbano fare dell'imballaggio una parte, non so se centrale, ma sicuramente di primo piano nelle loro strategie di innovazione e differenziazione.
Grazie mille Antonio, interessantissimo anche il tuo punto di vista, grazie mille ancora anche per aver accettato l'invito. Gabriel, quindi tu sei un Chief Technical Officer, la risposta, se per gli altri era scontata, per te forse è scontatissima, possiamo dirlo. Qual è un tuo commento sul domandone finale?
Hai ragione, assolutamente, è forse scontata dal mio punto di vista, ma come ho detto durante l'intervento, credo che l'innovazione che deve partire sia dalle start-up, che possono generare un pensiero, diciamo, creativo, laterale rispetto al mainstream, è fondamentale, fino, come dire, anche all'accelerazione dell'innovazione all'interno delle grandi corporate, come stato prima da Tetra Pak. Credo che questi due elementi, che stavano su mondi molto lontani e distanti, debbano iniziare a parlarsi, perché, torno a dire, innovazione sì, ma innovazione deve essere fatta molto molto velocemente, perché il nostro pianeta, insomma, non ha più molto tempo, ecco.
Aspetta, grazie mille Gabriel, assolutamente d'accordo sul un po' quello che diceva anche Gabriele, che l'innovazione deve essere accelerata, cioè deve andare alla velocità della luce, viceversa probabilmente non si chiamerebbe neanche innovazione. Grazie mille Gabriel anche per
grazie
il tuo
a tutti. Grazie a te, Antonio.
Molto interessante. Clara, ovviamente anche per te la risposta è scontata, tu sei una ricercatrice, quindi ti nutri di innovazione, possiamo dire. Il tuo punto di vista appunto sulla domanda?
Sì, aggiungo una cosa, cioè innovazione sì, ma come dicevo, responsabile in un senso anche più ampio di quello che hai raccontato, cioè inserire gli aspetti, insieme agli aspetti economici, anche gli aspetti ambientali, bilanciarli con gli aspetti socioculturali e considerare già dall'inizio, se possibile, forse questo è un po' in controtendenza, anche gli aspetti sociali e etici, cioè un'innovazione sì, ma che metta al centro le persone.
Ah, quindi sì, grazie mille Clara, anche questo è un altro punto che è emerso molto nel primo webinar, quindi innovazione sì, ma con le persone al centro, quindi grazie mille per anche aver portato il tuo commento, assolutamente interessante, grazie mille. Cosimo, anche per te, quindi tu sei uno startup, quindi l'innovazione è tuo pane.
Beh, tra l'altro è anche a fondamento e a pillar del nostro statuto l'innovazione. Noi appunto ci chiamiamo Innovation Utility Vehicle e per noi l'innovazione è il motore, è il punto di collegamento al futuro e alla responsabilità per le prossime future generazioni. Quindi per noi è una grandissima responsabilità questo elemento. E come hanno anche già anticipato tutti quanti gli altri, per noi questi sono gli elementi di base e poi sicuramente, come abbiamo ricordato, anche la cultura all'innovazione e soprattutto all'investimento, no, nel seed e nel pre-seed, quindi nei confronti quindi di idee che devono quindi crescere come delle piantine, rappresenta un elemento che deve sempre emergere di più e far da padrone in un'Italia che potenzialmente rappresenta l'eccellenza e che può dare molto a livello internazionale.
Grazie mille Cosimo, anche la tua intervento si ricollega un po' a quello che diceva Gabriele, quindi di un'Italia che non deve essere timida nel settore degli imballaggi, perché le idee ci sono, anche i soldi, meno timidezze, quindi più voglia di investire, più voglia di credere nei giovani. Grazie mille Cosimo anche per il tuo intervento. Chiudiamo anche qui. Angela, quindi innovazione come condizione sine qua non, come driver verso la sostenibilità anche nel campo degli imballaggi, per continuare a primeggiare nel mondo?
Sicuramente sì, e anche a me viene in mente una parola chiave che potrebbe essere coraggio, perché venendo anche dal mondo della ricerca vedo che ci sono tantissime idee per la creazione di sviluppo e lo sviluppo di imballaggi sostenibili, per esempio ottenuti da scarti, ma che restano confinate nei laboratori. Ci vuole appunto il coraggio per poter fare un salto e andare nel mondo e in questo modo mantenere anche la primazia dell'Italia, del nostro settore agroalimentare rispetto agli altri paesi.
Grazie mille anche a te Angela. Il webinar possiamo dire è finito, così come la prima tranche di serie di webinar è finita, tutta la serie è disponibile sul mio sito, sul canale YouTube thefoodcons.com o anche in formato podcast praticamente su quasi tutte le piattaforme. E non escludo che la serie poi tornerà a settembre con altri interventi, con altri incontri. Questa esperienza di webinar è finito, vi ripeto, tutta disponibile su YouTube, su Spotify e sulle principali piattaforme podcast. Grazie ancora, li vedo già ancora, quindi posso dire Gabriele Molari, Antonio Terzoni, Gabriel Gilli, Clara Giardina, Cosimo Maria Palopoli, Angela Montanari, non erano ancora a cena, quindi li saluto ancora tutti, vi ringrazio molto ancora per l'attenzione, il webinar è finito, se avete, vi ripeto, dubbi, domande, suggerimenti, critiche, potete scrivermi a antonio@thefoodcons.com. Vi ringrazio tutti, arrivederci e buona serata.
Arrivederci. Buona serata. Arrivederci.